La storia in podcast di Focus.
Rafael Lemkin ha coniato una parola che non esisteva, è la parola genocidio, che nasce da un ibrido dalla parola greca genos e dal latino cidio, che significa uccidere un genere, uccidere un gruppo, uccidere una minoranza. E Lemkin in questo modo ha voluto sottolineare questo fatto, che esiste un nuovo comandamento per l'umanità, perché prima il concetto di non uccidere era un concetto che si riferiva solamente alle persone del proprio gruppo, invece nella storia era sempre lecito uccidere altri popoli, i nemici. Ecco, Lemkin fa questa grande rivoluzione quando conia la parola genocidio e quindi definisce un nuovo comandamento per l'umanità: non commettere genocidi. Sono Gabriele Nissim, sono uno scrittore e saggista. Il mio ultimo libro è Auschwitz non finisce mai e i nuovi genocidi. E sono il fondatore di Garivo, la foresta di Giusti, una fondazione che ha creato il Giardino dei Giusti al Monte Stella di Milano, e nel corso di 20 anni, perché quest'anno è il nostro anniversario, abbiamo creato 200 giardini dei giusti nel mondo e siamo stati artefici della creazione della Giornata dei Giusti nel Parlamento europeo e della Giornata dei Giusti dell'Umanità nel Parlamento italiano. Lo scopo del nostro lavoro è quello di creare giardini in modo tale che questi giardini diventino uno strumento culturale per la società, per la prevenzione dei genocidi. E il punto fondamentale per noi è che il senso della memoria deve essere legato alla responsabilità nel tempo presente, perché quando si ricorda per esempio la Shoah, si tratta anche di ragionare su quelli che possono essere i meccanismi politici e morali per impedire dei genocidi nel nostro tempo. E questa è stata un po' la grande rivoluzione culturale che Garivo ha fatto in questi anni, cioè di attrezzare la società, di dare strumenti ai giovani, ma anche alla stessa politica in Italia e nel mondo, per attuare una politica di prevenzione del male e di educazione alla responsabilità. Proprio in questa giornata della memoria, dove proprio pochi giorni fa Liliana Segre ha posto un grande problema, che lei teme molto che la memoria della Shoah possa essere dimenticata, e ciò ricorda un po' quella che è stata anche la stessa angoscia di Primo Levi, che quando era ritornato dai campi riteneva che c'era il pericolo che nessuno gli avrebbe creduto. Però l'angoscia che vive oggi Liliana Segre ha, secondo me, un punto centrale: che la memoria della Shoah può durare nel tempo se si trasformerà in una lente di ingrandimento per cogliere e per prevenire nuovi genocidi nel mondo. Cioè, se la memoria della Shoah diventerà esemplare e come riferimento per impedire nuovi mali all'umanità, questa memoria durerà nel tempo. E questa idea la ebbe un personaggio che è molto poco conosciuto in Italia, che però ha fatto la storia del Novecento. Questo personaggio si chiama Rafael Lemkin. Rafael Lemkin era un giurista polacco il quale per primo comprese, ancora prima che cominciassero le leggi razziali e cominciasse il percorso della soluzione finale, lui aveva ben compreso, leggendo il Mein Kampf, quello che era l'obiettivo di Hitler. E Raphael Lemkin allora si era posto un problema, diciamo, che nessuno aveva mai immaginato. La questione qui si ricordava che quando era un ragazzino aveva letto Quo Vadis di Henry Sienkiewicz. Quo Vadis appunto raccontava le persecuzioni dei cristiani e lui si chiedeva questo: ma un cristiano che veniva perseguitato, a chi si doveva rivolgere? E lui si era immaginato che potesse esistere un poliziotto buono che venisse in soccorso dei cristiani perseguitati. E Raphael Lemkin proprio ragionò sul fatto che questo poliziotto buono dovesse essere rappresentato da un diritto internazionale di tipo nuovo a cui i perseguitati si potevano rivolgere. E già lui nel 1933, quando ci fu un incontro di giuristi e di penalisti a Madrid, aveva chiesto che venissero riconosciute due leggi internazionali. Una legge internazionale contro quello che chiamava il barbarismo e una legge contro il vandalismo. In questi due concetti che cosa esprimeva Raphael Lemkin? Che il barbarismo era la distruzione di una minoranza, quindi quando una minoranza era messa in pericolo ci doveva essere un'azione internazionale. E quando invece esprimeva il concetto di vandalismo, sosteneva che una distruzione di un popolo poteva cominciare attraverso una sua distruzione culturale. Quindi quando si metteva in discussione un'identità culturale, una storia di un paese, di una nazione, ci potevano essere i segnali di quello che chiamava allora barbarismo. Raphael Lemkin era stato testimone di due importanti fatti politici che avevano sconvolto l'arena internazionale. Un episodio era accaduto proprio a Berlino, no? Dove un reduce, un sopravvissuto del genocidio degli armeni, che si chiamava Sogomon Teiran, si era fatto giustizia da solo e aveva ucciso quello che era uno dei massimi responsabili del genocidio degli armeni, il quale si chiamava Mehmet Talat Pasha, che era il ministro dell'interno turco. E Raphael Lemkin appunto si era posto questa domanda: ma perché questo giovane Sogomon Teiran aveva dovuto farsi giustizia da solo? Doveva essere la comunità internazionale a punire i carnefici. E lo stesso Lemkin poi aveva seguito anche un altro episodio che era avvenuto a Parigi, dove un sarto ebreo, Sholomon Shobart, nel 1926 aveva ucciso Simon Petliura, che era l'ex presidente ucraino, il quale si trovava in esilio in quel momento. Questo personaggio era stato l'artefice di gravi crimini e di pogrom nei confronti degli ebrei. E anche qui Lemkin si poneva questa domanda: ma di fronte a questi massacri, ma perché sempre bisognava, una persona doveva farsi giustizia da solo? Ci voleva una legislazione internazionale. Raphael Lemkin poi successivamente si trova a vivere quella che è l'invasione nazista della Polonia. E Raphael Lemkin racconta proprio nelle sue memorie come gli stessi ebrei in Polonia non comprendevano il dramma che poteva accadere. Lui racconta come aveva cercato di convincere i suoi genitori a fuggire, o anche dei suoi amici, ma tutti gli dicevano che sì, certo, Hitler avrebbe potuto invadere il paese, ma poi alla fine gli ebrei avrebbero potuto trovare un accordo con questi invasori, perché nessuno si immaginava in fondo che quello che sarebbe successo agli ebrei polacchi. Allora, Lemkin proprio in questo periodo fugge dalla Polonia e attraverso un viaggio avventuroso si reca negli Stati Uniti. E qui negli Stati Uniti Lemkin cerca di incontrare Roosevelt per cercare di convincerlo che la Seconda Guerra Mondiale si doveva trasformare in una sorta di prevenzione di un genocidio per gli ebrei. Cioè aveva in mente che l'America avesse dovuto dichiarare che appunto i nazisti stavano progettando il genocidio degli ebrei e che quindi i tedeschi dovevano essere puniti per la loro intenzione. Tra l'altro Lemkin scrisse degli appunti a Roosevelt e si sentì poi dire da Roosevelt di avere pazienza. Gli dice: caro amico, sì, ti capisco, gli rispose Roosevelt, ma abbi pazienza. Ovviamente Lemkin rimase sconcertato, perché avere pazienza significava che la sorte degli ebrei in Polonia era segnata. E però Lemkin cercò comunque negli Stati Uniti di fare una grande operazione di informazione su quello che stava accadendo per gli ebrei. Lui scrisse un libro che si chiama Axis Rule, che racconta e spiega quelle che erano le legislazioni antisemite che erano state approvate in tutta Europa. Un librone di grande studio attraverso cui egli cercava appunto di convincere l'opinione americana della gravità della situazione che stava accadendo nei paesi europei, nei paesi occupati. E qui proprio la Raphael Lemkin, dopo che nel 1933 aveva dato questa definizione di vandalismo e di barbarismo, fa un passo in avanti, cioè cerca di trovare questo termine per definire appunto la distruzione del popolo. E appunto egli inventa la parola genocidio, una parola che non esisteva, con una visione da marketing, no? Lui aveva visto appunto come per esempio la pellicola Kodak, il nome Kodak era stato un termine che dava all'idea degli americani di che cos'era la macchina fotografica, che cos'era la pellicola. Quindi lui, che era un linguista anche, cercò di trovare proprio una parola che potesse diventare una parola popolare che dalla massaia agli insegnanti, ai politici, delineasse appunto quello che era una barbaria e una distruzione di massa. E quindi inventò questa parola genocidio, e lui cercò proprio di far conoscere questa parola con i suoi rapporti col direttore del New York Times, che a un certo punto pubblicò un grande articolo dove appunto elogiò questo termine di Lemkin, genocidio, e per la prima volta venne definito la distruzione degli ebrei come un genocidio, perché prima era un crimine senza nome, come aveva anche detto Churchill, non c'era un nome per quello che accadeva. E Lemkin in quegli anni, con i suoi scritti, ovviamente non ha la possibilità però di determinare quella che è la politica americana, ma dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale diventa un grande protagonista della politica internazionale. E la sua prima apparizione fu proprio nel momento del processo di Norimberga, perché proprio Lemkin in questo libro Axis Rule, diciamo, aveva anticipato tutte le tematiche di Hannah Arendt, cioè aveva messo in luce che il concetto secondo cui una persona di un paese poteva compiere dei crimini a partire da una legislazione, per cui noi sappiamo benissimo come tutti i carnefici nazisti sostenevano di aver obbedito degli ordini, quindi non erano responsabili perché avevano obbedito degli ordini. Ecco, Lemkin in questo scritto aveva appunto detto che una persona che ubbidisce a degli ordini disumani e degli ordini che mettono in discussione l'umanità deve essere considerata responsabile. E questo concetto fu praticamente preso dal giudice Jackson del processo di Norimberga, da un altro giudice Lauterbach, e diventò un punto di riferimento. Soltanto che qui successe qualche cosa e Lemkin entrò in polemica con gli stessi giudici del processo di Norimberga, perché lui sostenne che non era sufficiente che i carnefici nazisti venissero giudicati come dei responsabili di crimini per l'umanità, perché sosteneva che bisognava introdurre nello stesso processo di Norimberga il concetto di genocidio. Perché questo? Perché lui diceva che si consideravano responsabili queste persone perché avevano commesso crimini durante la guerra. Invece Lemkin diceva che bisognava considerare che un genocidio può avvenire sia in tempi di pace sia in tempi di guerra. Per cui lui diceva: i nazisti che hanno fatto le leggi razziali, che hanno portato gli ebrei, come dire, nei campi, eccetera, andavano giudicati per quello che avevano fatto prima, non soltanto per quello che avevano fatto durante la guerra. E per questo Lemkin, come dire, nelle sue memorie proprio disse: io ho fatto questa battaglia, purtroppo non sono riuscito a convincere che ci fosse una legislazione che punisse i responsabili per genocidio. Ma a questo punto Lemkin coglie al volo un fatto molto importante, che negli Stati Uniti si riunisse in uno stabilimento, in America allora non esisteva il Palazzo delle Nazioni Unite, si riunivano tutti questi capi di Stato, politici delle nazioni dopo la Seconda Guerra Mondiale che, come dire, stavano costruendo le nuove Nazioni Unite che erano uscite dalla guerra. E qui Lemkin fece, io credo, il suo capolavoro politico. Lui, fra l'altro, era considerato da tutti un grande rompiscatole, cioè era, io credo, una sorta quasi di paladino dei diritti umani, che però agiva un po' come un Don Chisciotte, cioè era uno che da solo cercava di smuovere il mondo. E in questo consesso delle Nazioni Unite lui riesce a elaborare una famosa dichiarazione che passerà alla storia come la Convenzione per la prevenzione e la repressione dei genocidi, che appunto viene firmata da tutti i paesi. Ed è molto interessante tutta la battaglia che egli compie, perché Lemkin si dimostra non soltanto come un intellettuale, una persona che è capace di essere profetico e di anticipare i tempi, ma si dimostra capace di convincere tutte le nazioni, e lo fa con un gioco politico, nel senso che lui cerca di utilizzare i paesi dell'America Latina, i piccoli paesi dell'Europa, in modo tale alla fine di costringere poi le superpotenze, i grandi paesi, ad adottare questa risoluzione. Lemkin girava per questi corridoi, ogni giorno fermava qualcuno, fermava gli indiani, fermava gli americani, gli inglesi, cioè era lì proprio, era un po', come dire, il primo lobbista, non so come chiamarlo, che si dà da fare per convincere una causa tutti questi rappresentanti dello Stato. E così nel 1948 venne approvata questa Convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione dei genocidi. Ed è molto interessante perché Lemkin, proprio nelle discussioni che faceva con i partecipanti a questo consesso, cosa diceva Lemkin? Diceva che le persone che vengono perseguitate non sono tanto interessate ai processi che avvengono dopo, ma sono interessate a essere salvati prima. Quindi la sua idea è che questa convenzione non debba avere come elemento fondante quello della punizione dei colpevoli, ma quello di creare le condizioni per un consesso internazionale per l'umanità, per bloccare i genocidi prima che accadano, no? E Lemkin pensa appunto che ci debba essere una strumentazione internazionale per allertare il mondo per i genocidi, ma anche per creare le condizioni per interventi prima diplomatici poi anche interventi militari a livello internazionale per bloccare un genocidio. Nella sua battaglia, Lemkin, come dire, è costretto a fare però due compromessi che avranno poi conseguenze nel tempo, perché tutti sono d'accordo alla definizione di parola genocidio, ma sia i russi, sia gli americani, sia gli inglesi però contestano due sue formulazioni, perché Lemkin voleva introdurre due concetti. Da un lato il concetto del genocidio culturale, nel senso che un meccanismo, diciamo, di genocidio passa prima attraverso la distruzione della cultura, ma sia gli Stati Uniti sia l'Inghilterra sono molto preoccupati che venga messa in discussione la loro politica coloniale. Gli americani sono preoccupati che si metta in discussione la condizione razziale nei negri americani negli Stati Uniti. Quindi il concetto di genocidio culturale, nei piccoli dettagli della convenzione, lo introduce, però questo concetto non passa. Il secondo concetto che non passa è che Lemkin considerava che un genocidio non si rivolge solamente nei confronti di un'etnia, nei confronti di una nazione, ma un genocidio può passare anche attraverso la messa in discussione dei gruppi politici. E chiaramente questa impostazione di Lemkin non piace ai russi, perché parlare di gruppi politici significa poi mettere in discussione la politica dei gulag, diciamo, quello che è la persecuzione dei cosiddetti nemici del popolo in Russia. E quindi i russi assolutamente bloccano questa idea dei gruppi politici. Ma Lemkin comunque sostenne, appunto, anche nelle sue memorie, che questo compromesso era necessario, perché altrimenti non avrebbe ottenuto poi la ratifica della convenzione. Però che lui intendeva che la convenzione dovesse essere poi uno strumento che veniva sempre adeguato, veniva sempre elaborato, e Lemkin aveva, diciamo, creato quello che erano i fondamenti di questo nuovo diritto internazionale. Quello che noi dobbiamo dire oggi è che si tratta di ritornare a questo spirito di Lemkin, cioè noi possiamo vedere come poi la comunità internazionale non è riuscita a portare a compimento il suo progetto. Noi pensiamo, per esempio, a grandi sconfitte che avvengono sul piano internazionale, quando per esempio è accaduto che le Nazioni Unite erano presenti col generale Dallaire in Ruanda, e avrebbero potuto benissimo salvare i Tutsi. Il generale Dallaire aveva chiesto di avere più armi, più soldati per bloccare il genocidio. Invece allora, per responsabilità del presidente Clinton, ma anche del governo francese, le Nazioni Unite decisero di non intervenire. Ma la stessa cosa, per esempio, è avvenuta anche a Srebrenica, dove appunto c'era un dipartimento di soldati olandesi che avrebbero potuto salvare i musulmani di Srebrenica e invece stettero a guardare. Quindi noi possiamo vedere come quello che è stato, diciamo, il lascito di Lemkin ha avuto molte sconfitte, ma non per questo noi non dobbiamo buttare via quello che è stato il suo progetto, perché alla fine comunque le Nazioni Unite hanno creato un advisor per i genocidi, che oggi l'advisor si chiama Licen Deritu, e le Nazioni Unite, come dire, hanno creato dei meccanismi come i tribunali internazionali, come il sistema di allerta nei confronti di pericoli di crimini contro l'umanità. Esistono tutti questi strumenti che però alla fine non funzionano, perché abbiamo sempre il veto delle superpotenze. E allora certamente la grande questione che si pone è quello di agire perché dal basso, nelle società occidentali, nelle società libere, ma in genere nel mondo, ci possa essere, come dire, uno stimolo perché questa convenzione possa vivere realmente. E questa in fondo è la storia di Garrivo, cioè che noi in questi anni ci siamo mossi proprio con i Giardini dei Giusti affinché questa intuizione di Lemkin potesse vivere nella società, cioè che dobbiamo spingere la società a farsi carico della responsabilità della prevenzione dei genocidi, ma anche del fatto che si devono adeguare gli strumenti internazionali per la prevenzione. Io stesso sono stato al Parlamento italiano 2 anni fa e ho chiesto al Parlamento italiano, proprio nella giornata della memoria, quando ho tenuto il mio discorso, che venisse creato una commissione del Parlamento che faccia ogni anno un report sui genocidi e sui pericoli dei genocidi in corso e che sia nominato un advisor dei genocidi alla stregua delle Nazioni Unite anche in Italia, dove ci sia una persona responsabile di informare l'opinione pubblica sui genocidi in corso. E questo è appunto il grande problema della giornata della memoria, cioè noi nella giornata della memoria ricordiamo la Shoah, ricordiamo i crimini contro gli ebrei, chiamiamo a una elaborazione della colpa, tutte cose che sono giuste e che devono essere ovviamente perseguite, ma non raccontiamo mai alla società i crimini dell'umanità in corso, i nuovi genocidi, e questo secondo me è una delle grandi mancanze che noi abbiamo ed è questo, io credo, il punto centrale proprio per portare avanti un discorso nuovo sulla memoria che deve essere memoria del passato, ma responsabilità nel tempo presente.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.